Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, un altro appuntamento settimanale qui sulle frequenze di Radio Parma. Ci avviciniamo a grandi passi verso Parma Spal, che si giocherà domenica allo stadio Tardini. Dunque Parma che per una volta consecutiva esce dalla routine del sabato, che ha caratterizzato e caratterizzerà molte partite della squadra crociata. Dopo il posticipo di lunedì sera a Brescia, l'appuntamento domenica alle 14, lo ricordiamo, alle 14 allo stadio Tardini. Di fatto nella giornata ci saranno zero gare alle 16, questo perché c'è la finale dei campionati mondiali tra Argentina e Francia. Tra poco parleremo anche un po' di mondiali, se vogliamo, anche in chiave parmigiana. Comunque vi ricordo quella che è la situazione in Serie B, in particolare per il prossimo turno, che sarà il numero 18. Ci avviciniamo al giro di boa di questo campionato, che è ancora molto molto equilibrato. Giro di boa che avverrà proprio attorno alle festività natalizie, il 26 dicembre, per poi ricominciare a gennaio dopo una piccola sosta. Comunque 18esima giornata che vedrà sabato due partite: Pisa-Brescia alle 18, sfida molto interessante, soprattutto chiave Pisa che sta risalendo la china a grandi passi, e poi un'altra sfida molto molto attesa e frizzante, così ce l'aspettiamo, sarà Regina Bari alle 20:30 sabato sera. Poi domenica alle 14, così come Parma Spal, ci saranno Ternana Como, Cosenza Ascoli, Cittadella su Tirol e Modena Benevento. Poi alle 18:45 Palermo Cagliari, alle 20:45 Genoa Frosinone, altra partita da seguire davvero con grande attenzione. Lunedì si completerà il quadro di questa 18esima giornata d'andata con Perugia-Venezia alle 20:30. Insomma, si scontrano tante delle squadre che stanno sopra i crociati, a partire da Genoa-Frosinone, ma insomma anche la sfida tra Regina e Bari non sarà mica male. Di fatto due big match, due scontri diretti tra le prime quattro squadre di questo campionato, e non è un caso che il Parma proprio sia in quinta posizione. Ricordiamo anche un po' la classifica, con il Frosinone a 36 punti, la Regina a 32, Bari 29 al terzo posto, poi il Genoa 27, 15 sono Parma e Ternana a 26 punti, il Brescia settima a 24, il Pisa a 23, così come il Sudtirol, decimo l'Ascoli a 22. Poi a seguire nella parte destra della classifica Cagliari, Benevento, Modena, Palermo, Venezia, Cittadella, Spal, Cosenza, e poi in fondo il Como a 16 punti e Perugia a 13. C'è un Pisa in grande ascesa, è già ottavo a 23 punti. Insomma, basta un po' di continuità, insomma, due o tre partite con delle vittorie, o comunque con un paio di vittorie, un pareggio, senza sconfitte, insomma, squadre che non si fermano mai, per cambiare completamente il volto di una classifica. Pensiamo anche al Benevento, che adesso è a 21 punti con un paio di vittorie, si inizia a affacciare anche alla stessa zona playoff. Lo stesso Parma è risalito in quinta posizione anche solo con la vittoria contro il Brescia dopo la debacle casalinga contro proprio il Benevento di Fabio Cannavaro. Dunque, per tanti, anche i nostri ascoltatori che ci stanno già scrivendo, la partita contro la Spal è un derby emiliano davvero da sfruttare in chiave classifica, proprio per gli scontri diretti. Va detto che tutte le volte che puntualmente si è fatto questo ragionamento, poi il Parma ha un po' tradito le attese. Quindi magari non mettiamoci troppe speranze, anche un po' in modo scaramantico, e attendiamo l'esito della gara, sperando in un approccio così come quello dello stadio Rigamonti contro il Brescia. Allora scriveteci al numero 333-9200-170, già ci sono tanti messaggi. È una giornata ricca questa, perché ci sono tanti temi. Li prova a sintetizzare il nostro Alberto Dalla Tana nel suo servizio. Sentiamo.
90 giorni difficili. Si potrebbe definire con questo titolo l'esperienza di Julien Fournier alla guida dell'area sportiva del Parma. Dopo le voci di un suo ormai imminente divorzio con il presidente Kraus, che circolavano da una decina di giorni, nella serata di ieri è arrivata anche la nota ufficiale del club a confermare la separazione. Fournier ha espresso il desiderio di terminare la collaborazione con il Parma Calcio per motivi personali, si legge nel comunicato, aspetto che è stato condiviso e concordato con il presidente Kraus. Poi i ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro, come da prassi. Alla base di questa decisione ci sarebbe però una divergenza di vedute sulla gestione del progetto sportivo del club, incluso il mercato, rispetto al presidente. Inspiegabile, altrimenti, l'addio dopo soli 3 mesi di un dirigente che aveva passato 12 anni al Nizza, che aveva firmato un triennale da 800.000 euro l'anno e che quando si era presentato lo scorso 14 settembre, scelto dopo un lungo casting, aveva spiegato di voler prima di tutto comprendere la società e come funziona. È questo il primo obiettivo che mi pongo. Un anno fa, il 23 dicembre 2021, Kraus dava il ben servito a Jaap Kalma, Managing Director Corporate, dopo poco più di 6 mesi al servizio del Parma. A fine maggio era invece stato Javier Ribalta a fare le valigie, sostituito dopo 3 mesi e mezzo proprio da Fournier, al quale era stato affidato il compito di seguire tutte le squadre crociate, da quella maschile alla femminile passando per il settore giovanile. Un'avventura durata al tempo dei proclami iniziali e poi conclusa bruscamente alla vigilia della prossima finestra di mercato, che sarà comunque ancora affidata a Pederzoli e Notari, non senza incognite. La squadra intanto prova a tener fuori dallo spogliatoio le vicende societarie, preparando la partita di domenica con la SPAL alla ricerca di un altro risultato pieno che la possa rilanciare verso le primissime posizioni e quell'obiettivo Serie A che neanche Fournier aveva voluto pronunciare nel giorno della sua presentazione. Poi c'è il capitolo stadio. Sabato al Palazzo del Governatore parte il percorso pubblico di confronto mediato da Poleis. Si comincia alle 10.30 con anche la diretta streaming sul canale YouTube del Comune. Sarà l'avvio formale del percorso, al quale seguirà un incontro dedicato a conoscere gli elementi principali del progetto di rigenerazione dello stadio, il 22 dicembre alle 18 al Cinema Astra.
Palla in tribuna.
Questa dunque è la situazione in Casa Crociata, ci sono più temi. Intanto do il benvenuto e lo saluto, con noi c'è il collega della Gazzetta di Parma, attento osservatore crociato, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Sì, sintetizzando diciamo brevemente, ricordiamo che inizia questo percorso di condivisione, di presentazione alla città del progetto del nuovo Stadio Tardini, anche su input proprio del presidente Kraus. Avete sentito nel servizio, sarà anche un po' tutto pubblico anche come riscontro. Staremo a vedere poi quali saranno le scelte finali. Domani invece, domani pomeriggio, ci sarà allo Stadio Tardini la festa per i 109 anni del club crociato. Ci saranno anche Pecchia, Buffon, la dirigenza. Il clou sarà attorno alle 20 con il taglio della torta. Poi per tutto il pomeriggio comunque diversi eventi, laboratori, il gioco al videogioco, insomma con FIFA 23, ci saranno tante cose. Gianluca, proviamo un attimo a tornare prima di concentrarci su domenica, su Brescia-Parma. Il valore aggiunto di questa sfida qual è stato secondo te?
Ma il valore aggiunto è stato che ancora una volta in emergenza, per le varie assenze sia procurate per motivi disciplinari e che per altri infortuni che insomma sembrano non dare tregua, la squadra ha dato il meglio. Quella di lunedì sera a Brescia è stata una partita, non dico perfetta, ma comunque una partita interpretata come meglio non si poteva da parte del Parma, e credo che in questo, senza nulla togliere a Pecchia, che ha dato comunque un'impronta a questa squadra che non si smarrisce, nel senso che contro il Benevento c'era stata una prestazione veramente molto brutta e insomma è ampiamente criticabile, però nel giro di pochi giorni la squadra ha saputo praticamente risorgere offrendo una prestazione adeguata, e non credo centrasse molto l'avversario. Insomma, il Benevento è in crisi, ma di buon livello, ma il Brescia è comunque una squadra di discreto livello che voleva comunque una vittoria. Diciamo che si è ritrovato il Parma con minori scelte, e soprattutto, io l'ho scritto anche nel mio commento, ma credo che alla fine uno dei segreti sia stato che lunedì sera almeno 9 undicesimi della squadra giocavano nei loro ruoli naturali o comunque in quelli nei quali riescono a esprimersi meglio. Dopodiché i due un po' reinventati erano Vasquez, che però ha già fatto sapere che questo ruolo di falso 9 non gli dispiace affatto, e quindi si è capito anche, ma questo si vedeva anche dal campo, che il fatto di essere processo centrocampo lo fa un po' faticare, quindi non è proprio il ruolo, cioè deve reinventarsi. E Valenti, che a sinistra aveva già giocato qualche volta, se non ricordo male, anche all'inizio del suo arrivo qui a Parma, però si è espresso benissimo, come ha dimostrato anche l'assist a Manna, che insomma è stato il passaggio, poi Manna ha messo del suo, ma quindi insomma una squadra con giocatori che si sono ritrovati nei ruoli, a distanza di pochi giorni abbiamo ritrovato la squadra. Il problema adesso è sempre la conferma, perché questa è una squadra che va in saliscendi come l'otto volante.
Ascolta Gianluca, guarda, ti chiede proprio su questo, a proposito di tanti giocatori che tu hai citato nel loro ruolo, a parte per esempio Tutino, perché Tutino ha giocato da esterno d'attacco, però attenzione, lo aveva fatto anche prima, ma in un modulo diverso. Nel 4-2-3-1 hai più compiti di copertura rispetto a un 4-3-3, per cui hai un giocatore, una mezzala dietro.
Esatto, ma quello ma soprattutto la chiave di tutto, io ho detto, ma la chiave di tutto sono i tre centrocampisti, cioè il centrocampo 3 con i due mediani, chiamo la vecchia maniera, comunque, certo. Ma insomma, uomini di sostanza come Juric e Stevez, che insieme funzionano ancora meglio che da soli, perché tutti e due fanno legna, e Bernabé in mezzo a loro, o protetto da loro, che è riuscito anche a fare gioco e a fare giocate, ed è secondo me il miglior modo per riuscire ad avere una squadra abbastanza coperta, ma che allo stesso tempo non rinuncia al potenziale offensivo. Con l'altro modulo, il famoso 4-2-3-1, il problema è che a centrocampo, se c'è un centrocampo fornito dagli avversari, ti blocca tutto, come è accaduto ad esempio contro il Modena, e non riesci nonostante avere il predominio della partita, però non riesci ad avere grandi occasioni, perché lì in mezzo, alla fine, se arriva la palla di mezzo la perdi sempre. L'altra sera era il contrario, c'era sempre qualcuno del Parma che in mezzo al campo aveva il possesso palla, e credo che servirebbero a, senza cercare grandi voli pindarici, il mercato di gennaio dovrebbe portare un centrocampista aggiunto, che, quale che sia il ruolo, ma per avere un'alternativa ulteriore di un uomo di sostanza a centrocampo, in modo da confermare questo modulo che a mio avviso in questo momento è quello meglio supportato dalla squadra, e un attaccante possibilmente, perché poi il problema resta sempre quello, anche se l'altra sera per fortuna hanno segnato due attaccanti, Mane e Bondi, però insomma non abbiamo mai la garanzia che le palle procurate gol possono andare in rete, e in Serie B questo insomma è un fattore importante.
A proposito di Bernabé, guarda, c'è una domanda per te Gianluca. Contro il Brescia, scrive Lorenzo, ti chiede, è stata trovata la posizione più adatta a far risaltare le sue qualità?
A mio modesto parere, poi ovviamente l'allenatore vede durante la settimana, sì, cioè quella è la posizione migliore per esaltare le qualità di Bernabé, che poi è un giocatore di buone qualità e riesce ad adattarsi anche ad altre cose, ma abbiamo visto per esempio a destra nel centrocampo a due fatica, a destra nelle tre mezze punte dietro la punta centrale si esprime, ma insomma ha qualche limite, insomma, lui tende ad andare ad accentrarsi così, protetto dai due giocatori, dai due compagni di squadra che comunque facevano contrasto, non che lui non li faccia, ma ha una predisposizione più alla costruzione che alla distruzione. Credo che sia la sua posizione che meglio si addice alle sue caratteristiche. Quella poi è ancora giovane, potrà avere anche evoluzione, ma in questo momento secondo me è quella in cui sia per se stesso ma anche per la squadra è quello che rende meglio. L'altra sera a me la sua prova è piaciuta, cioè è stato un giocatore che era nel vivo del gioco e è riuscito a fare cose importanti assieme agli altri compagni, per carità, però si è visto che si ritrovava bene.
Sì, assolutamente, peraltro poi ha fatto quell'apertura strepitosa, esatto, quasi no look per esatto, Mani in occasione poi del palo.
Esatto, e da quella è una gemma, ma che appartiene al suo repertorio, ma che l'altra sera si è incastonata in mezzo a una prova, certo, che per il resto è stata di sostanza e di qualità. Ecco.
E che peraltro poteva forse fare quel colpo proprio anche per quella posizione occupata in campo a dare il via all'azione. Gianluca, tu hai parlato ancora una volta, la squadra in emergenza insomma ha fatto valere le proprie qualità, le ha tirate fuori tutte, ma questo forse non può essere anche un limite di questa squadra?
È un limite, è un limite, perché di fatto tira fuori qualità. Ricordiamo la partita con il Como, se non ricordo male, dove mancavano 11 12, 13, non ricordo neanche più il numero, una squadra che non aveva giocato bene, ma compatta in campo, ha fatto di necessità virtù, vinto 1-0, brutti, sporchi e cattivi, però la partita l'hanno portata a casa. E lo stesso anche con il Cittadella, dove si cominciava a ritornare da alcuni infortunati, ma la squadra ancora non è. Poi, come a un certo punto sono tornati, non tutti, ma una parte importante degli infortunati, si è cominciato a dover scegliere, e Pecchi ha cominciato anche a spostare un po' qualcuno a seconda delle necessità, e la squadra ha offerto prestazioni sicuramente meno positive. Credo sia un limite oggettivo, forse non so se è dovuto alla giovane età dei giocatori, è una squadra che quando ha poche scelte e quindi i giocatori più o meno vanno nei ruoli che sono più adeguati a loro, rende meglio, insomma. E questo è un dato di fatto: quando c'è stata l'emergenza degli infortuni, la squadra ha avuto una certa continuità di rendimento e di risultati che prima e dopo non è riuscito a ottenere, tant'è che finora in campionato solo in due turni ci sono state due vittorie di fila, ed è questo un po' quello che è mancato a un Parma che peraltro è sempre lì, perché se non ho visto male adesso siamo quinti, quindi comunque, anche se il Frosinone sta un po' scappando e poi c'è la Regina che cerca, insomma, anche lei di tenersi un po' più alta, però siamo comunque nel gruppo tranquillamente sempre all'interno dei play-off.
Peraltro Frosinone e molte altre squadre a cui il Parma ha comunque rosicchiato un paio di punticini nell'ultima occasione. Ci sono tanti messaggi, io tra poco li leggo tutti, però intanto Gianluca volevo fare con te un passaggino oltre. Secondo me, certo, il 4-3-3 appare in questo momento un modulo più efficace. Se confermato, però, credo che sia necessario un intervento robusto sul mercato, soprattutto a centrocampo, perché alla fine ci sono solo Estevez, appunto, Bernabé e Juric, perché poi, insomma, ci sono dei rincalzi come Somme che non hanno fatto bene.
I rincalzi sono Somme e no, diciamo, a centrocampo, perché è stato reinventato terzino destro nella partita col Benevento, ma con esiti, insomma, non propriamente positivi, però insomma non sono due giocatori. Somme ormai, insomma, io anche quando è stato messo fuori per questa volta per motivi disciplinari, ma sinceramente ormai ho smesso di sperare che possa sbocciare o possa dare qualcosa. Non ha le caratteristiche evidentemente adeguate per il calcio italiano, non sto neanche a dire, magari in futuro lo vedremo giocare bene in altri luoghi, però per Somme, insomma. Eno è comunque un giocatore che arriva dalla Serie C francese, dalla terza divisione francese, e quindi comunque è bravino, cioè fa vedere che ha, insomma, delle doti di grinta, però servirebbe almeno un altro centrocampista per fare numero, perché se no, come sempre, da quando non so per quale motivo, ma il centrocampo è il reparto dove vengono meno considerati gli acquisti.
C'è un nostro ascoltatore che dice: dimenticate il più buono, Camarà. Però in realtà Camarà abbiamo visto che è fin lì ha giocato, e ha giocato bene, è più un trequartista che può svariare su tutto il campo, da destra a sinistra al centro, però insomma forse in una linea 3, ma sarebbe da vedere.
Sì, ma se una partita magari più offensiva può anche essere, ma Camarà può anche essere un terzo nell'attacco a tre, voglio dire, perché noi abbiamo in mente Mihai, Laman e Inglese, diciamo, ma quello può essere poi un gioco che si fa in modo diverso, e comunque Camarà può essere anche un terminale offensivo, non viste le sue caratteristiche, o comunque con partenza appena da dietro. Camarà assolutamente sì, è un giocatore che ha dimostrato grandi doti, però non sarei a cambiare il modulo di gioco, cioè in funzione di Camarà. Si può adattare tranquillamente perché ha velocità, abbastanza buone capacità tecniche, quindi Camarà, secondo me, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 è comunque un giocatore che non viene snaturato. Ecco.
Sì, è proprio così. Adesso vedremo quali saranno le scelte, anche e soprattutto per domenica. Che partita ti aspetti, Gianluca? Perché poi rischiamo sempre di fare l'errore, anche proprio come ambiente crociato, di pensare di poter avere continuità dopo di prendere il pallone sui denti, no? Un'altra partita da combattere contro la Spal di De Rossi.
È una Spal che è una di quelle che mettono metamorforicamente il pullman davanti alla porta, cioè non verrà certo qui a fare gioco la spalla al Tardini, certo cercherà di fare risultato, ma è una squadra che si chiuderà molto probabilmente e quindi ci metterà in difficoltà, perché noi contro quelle squadre siamo molto spesso andati in difficoltà, come dimostra una partita, io al di là dell'andamento, ma una partita simile a Modena, sperando ovviamente che non vengano concesse alla Spal le occasioni che ha avuto il Modena e che ha ottimamente sfruttato, ma lì ci sarà da costruire, insomma. Il Brescia l'altra sera, che pure ha giocato in modo mediocre, insomma, Pizzola non ha dovuto fare particolari interventi risolutivi, però era una squadra che si proponeva nell'idea di andare avanti perché cercava di fare risultato. La Spal era una squadra che viene qua chiusa, cercando di sfruttare presumibilmente il contropiede, e quindi è una partita difficile, è una partita che può essere, sarebbe l'ideale infilare, non dico un tris di vittorie, ma almeno partendo
risultati da Brescia, positivi,
fare almeno 7 punti da qui alla sosta di Santo Stefano, quando ci sarà l'ultima trasferta, cioè la chiusura del giorno d'andata e l'ultima trasferta prima della sosta, in modo da arrivare alla sosta con una squadra comunque ben posizionata in classifica e con il morale, insomma, non alle stelle, ma comunque alto. Ecco.
Eh sì, questo sarebbe sicuramente positivo anche per lavorare con più tranquillità e con le idee più chiare prima della ripresa. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie Alberto e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini, il collega della Gazzetta di Parma. Nel frattempo stanno arrivando tanti messaggi anche sugli ultimi temi. C'è il nostro ascoltatore che diceva prima su Camarà, dice comunque lui insomma, vanno benissimo come rincalzi. Poi invece sul tema sempre degli uomini del centrocampo, ci scrive Orlando: io credo che Bernabé e Vasquez con il centrocampo a tre possono tranquillamente scambiarsi i ruoli. Questo ci può stare effettivamente, anche se poi va rivisto il modulo con un attaccante che non sia un finto 9 ma un 9 vero, però è sicuramente un ragionamento che ci sta. Poi tanti messaggi, partiamo proprio da uno di Orlando che scrive anche sulla dirigenza, perché è chiaro che l'addio di Julien Fournier ha fatto e fa discutere anche tanti tifosi per motivi personali, la nota ufficiale del Parma, ma insomma è innegabile come nelle ultime settimane siano emerse tante indiscrezioni su frizioni con il presidente Krause. Il primo a scriverne è stato Guglielmo Truppo di Parma Today già qualche settimana fa, adesso poi tutto si è materializzato appena 90 giorni e poco più di lavoro insieme. Ma non solo, come abbiamo sentito nel servizio di Alberto Dalla Tanna, sono tanti dirigenti cambiati in poco tempo. Evidentemente Krause non ha completamente le idee chiare a livello di società sportiva calcistica italiana, ecco. Vado oltre, perché i numeri e le statistiche iniziano a essere importanti in questo senso. Comunque scrive il nostro ascoltatore: calma, ribalta Galli, c'è anche l'allontanamento, l'addio di Filippo Galli, va ricordato giustamente. Qual è la ragione per cui tutti questi dirigenti a un certo punto decidono di andarsene? Penso che prima di assumerli ci siano stati dei colloqui per capire se erano dirigenti con le stesse idee di Krause su come portare avanti la società o sbaglio. Allora, perché queste rotture dopo poco tempo? Scrive Orlando: posso solo dare quella che è una mia opinione. Le indiscrezioni a livello di notizia le abbiamo date. La mia opinione è che effettivamente molte di queste figure si scontrino forse con un decisionismo di Krause che è poco tipico per una società calcistica italiana, ma che è forse anche poco produttivo e efficace in un contesto come quello del calcio italiano. Proprio dal presidente, dal suo entourage sono arrivate anche delle scelte come quella che fu di Maresca in panchina, che poi non si sono rivelate efficaci. Non a caso, insomma, aggiungo e concludo che quest'anno è stato scelto un allenatore che ne sapeva di Serie B come Pecchia, e i risultati si vedono. Poi si poteva essere messi meglio, messi peggio a livello di classifica, eccetera, però lui con gli stessi uomini comunque ha messo a posto la situazione. Credo che il quinto posto attuale sia a un buon 80% per merito di Pecchia. Ci scrive, vediamo, Fabrizio, il modulo migliore è difesa concentrata, centrocampo con ritmo e attacco fantasia. E poi Franco, nel Parma i dirigenti durano poco, sempre presentati in pompa magna, ma se ne vanno presto, sapete il motivo, faccio copia e incolla di quello che ho appena detto. E ancora su questo tema ci scrive Luigi, buongiorno, ma il presidente invece di spendere soldi per tanti dirigenti, forse inutili, non paga l'altra metà di Shedira al Bari se volesse venire, parliamo di giocatore che proprio il Parma ha venduto, poi in realtà è definitivo a titolo definitivo al Bari, poi il Parma incasserà una quota nel caso di rivendita, però non è parte del Parma il cartellino. E poi ci saluta il nostro ascoltatore Luca, ci ricorda che domenica Parma Spal sarà arbitrata da Luca Massimi di Termoli, gli assistenti Mastro Donato e Scarpa, il quarto uomo Paterna, il VAR di Paolo e di Vuolo. Poi ci chiede se non ci sia più il nostro collega Marco Balestrazzi a condurre Palla in Tribuna. Marco c'è, anzi torna domani con Palla in Tribuna, è l'occasione per ricordarlo, sapete che noi ci alterniamo alla conduzione, torna domani a condurlo. Allora ricordo che domani ci siamo ancora dalle 14 circa fino alle 15, ma poi ricordo che domenica saremo in diretta dalle 13.45 dallo Stadio Tardini con Alberto Dalla Tanna per Parma Spalla. Adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi un altro ospite e altri temi.
Palla in Tribuna.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna, il secondo blocco della trasmissione. Do subito il benvenuto a Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao Alberto e ciao a tutti quanti.
Grazie di essere tornato in nostra compagnia. Tra poco leggerò tanti altri messaggi, ce n'è qualcuno anche un po' polemico, ma risponderò al nostro ascoltatore, a Filippo. Vincenzo, intanto ti chiedo, da un po' che non ci sentiamo a Palla in Tribuna, Qual è il tuo bilancio fin qui del campionato del Parma? Basta una vittoria, hai visto? Bastano 3 punti per risalire in quinta posizione.
Assolutamente. Guarda, è un campionato che per certi versi anche a me risulta indecifrabile. Ero, per dire, giro un po' per partite di Serie B, anche non del Parma. Sono stato a vedere, ad esempio, Genoa su Tirol. Partite strane, perché, ad esempio, leggo oggi la Gazzetta, è tutto un altro Genoa. Per dire, anche Genoa su Tirol è stato deciso da episodi. Ecco, c'è un equilibrio per cui in classifica, per dire, anche 5 o 6 punti che ti portano, non so, in 5 punti vai dalle posizioni del Parma e del Genoa, vai, per dire, al Venezia, che sei quasi vicino alla zona retrocessione, che vuol dire che c'è un equilibrio incredibile. Cioè, anche il Frosinone, che ha preso vantaggio, gioca abbastanza bene, ma ha deciso delle partite anche un po' su degli episodi.
Certo.
Ecco, io vedo, ad esempio, mi è piaciuto il ritorno delle ultime 2 o 3 partite del Bari, che era partito, l'esordio ce lo ricordiamo a Parma, giocando bene le prime 7-8 partite, poi era calato un po', poi adesso è tornato sul piano del gioco, è tornato. Ecco, secondo me ci vuole, e il Parma di Brescia mi è piaciuto, perché io dico che ci vuole coraggio. Cioè, non possiamo solo, tipo in questi format tipo mondiale, aspettare lì con questi palleggi laterali, oppure stare troppo chiusi dietro. Chi ha più qualità come il Parma deve rischiare, perché, per dire, può essere premiato il vantaggio che hai sul valore dei giocatori. Insomma,
ecco. Sono d'accordo, penso che anche un po' il mondiale vada in questa direzione, come hai giustamente detto tu, e tra poco ti chiedo, perché insomma qualche giocatore lo conosce, ti chiedo una battuta anche sui mondiali. Guarda Vincenzo, c'è un nostro ascoltatore, stavo cercando di recuperare il messaggio ma non l'ho trovato, che diceva che insomma questa Serie B non è che sia così tanto di qualità. Allora io dico, è una Serie B molto equilibrata, anche se secondo me è livellata un po' verso il basso come cifra tecnica, ma è un po' una situazione di tutto il calcio italiano. Sappiamo anche come la Serie A non possa competere con altri campionati, però certamente è livellata, equilibrata, poi magari che sia Serie A 2 o Serie B, ma su questo lo rivedremo, insomma, che comunque l'equilibrio c'è.
Sì, guarda, ad esempio anche livellata in basso, faccio fatica anche a dirlo, Alberto, perché un po' lo penso, però non è che ce l'abbia confermato nella mia testa, perché ad esempio, non so, vedi ottimi giocatori che per dire che fanno fatica, ok, però vedi dei giovani che vengono fuori, il giovane che viene fuori può ancora accelerare, no? Fabian del 2003 con la Regina, proprio noi che teniamo un po', certo, per dire, sotto visuale per l'Under 21, è sicuramente, c'è molto equilibrio, perché se tu pensi dove era, per dire, il Venezia, che sembrava il Venezia, che non è male come squadra, per dire, non ti dico come qualità, però è una discreta squadra, l'ha presa in mano il mio amico Paolo Vanoli, ex Parma, che, certo, ce lo ricordiamo correre sulla fascia, ed è una squadra tignosa. Contro una squadra così tignosa, anche, per dire, fare un calcio un po' bello non è facile, perché questi ti chiudono tutti gli spazi, eccetera. Ecco, secondo me è molto livellata anche dal punto di vista delle tattiche. Ci sono tante squadre che sono molto tattiche, che rischiano poco. Certo, arriva poi il momento, è un po' come la corsa di ciclismo, lo sai che a me piace il ciclismo. Per dire, casomai fai la Milano-Sanremo, che sono tantissimi chilometri, e poi basta che guardi gli ultimi 20 chilometri, perché prima non succede niente.
Certo,
ecco,
è chiaro.
Dal poggio in poi. Veramente, cioè, se tu riesci a prendere un vantaggio come Frosinone, chiaramente ne hai vantaggio. Però rimanere in gruppo per poi far valere le qualità. E sicuramente io, guardando al Parma, penso che delle qualità ce ne siano. Ecco. E poi diciamo che se l'allenatore, che io ritengo bravissimo, per dire, riesce a trovare quell'equilibrio, soprattutto io dico Bernabé Vázquez, no? Dove gli mettiamo, cosa gli facciamo fare, per dire, potrebbe essere anche una delle chiavi che poi ci porta a fare come ha fatto la Cremonese l'anno scorso, che è stata promossa, ma non è che è stata in fuga tutto l'anno.
Ah no, assolutamente. Peraltro, statisticamente, i mesi di novembre e un po' di dicembre non sono favorevoli a Pecchia, si vede che proprio ha un suo modo di lavorare magari alla lunga distanza. Guarda, ho recuperato il messaggio, Vincenzo, il nostro ascoltatore Giuliano dice: ma perché tutti dicono che è un campionato equilibrato, che aspetta il Parma, quando invece abbiamo 10 punti dalla prima e 6 dalla seconda, testa bassa e pedalare senza guardare la classifica? Beh, insomma, però comunque io mi sento di dire che è equilibrato, perché insomma il Parma è a meno 6 punti dal secondo posto, che non è una certo, grande distanza, certo, poi c'è certo, il Bari a 29, certo, il Genoa a 27, ci sono squadre quotate dietro come Brescia e Pisa, Pisa che comunque sta risalendo, c'è il Cagliari addirittura un undicesimo.
Io l'avevo detto, penso a Basport, il Pisa è un'ottima squadra, ha ritrovato l'allenatore dello scorso anno, ritorna a essere la squadra dello scorso anno,
certo,
cioè perché per dire ha mantenuto anche un organico abbastanza simile. Allora diciamo anche a questo nostro ascoltatore che domenica c'è Regina Bari, sabato,
sì, sì,
non è mica impensabile che il Bari vinca con la Regina, se noi vinciamo con la SPAL come sta sulla carta potremmo già essere sì, a 3 punti dal
esatto,
secondo posto,
esatto.
Cioè, per dire, io vedo adesso va molto di moda dire è una classifica molto liquida, perché se tu indovini 2 partite veramente fai il salto di qualità. Ti ricordi le prime partite del Sud Tirol, che io guardo perché ho tanti amici dentro, era ultimo, sembrava che non riuscisse a vincere mai, e poi adesso ce l'abbiamo appena appena dietro la ruota,
e era salito addirittura fino, se non sbaglio, al terzo posto per mezza
certo,
giornata o una giornata intera, esatto, addirittura
esatto.
Invece il Frosinone cioè, secondo te può rimanere lì in vetta, cioè può mantenere questo ritmo?
Guarda, io del Frosinone dico, è un mio caro amico il preparatore atletico, che è uno, Francesco è uno dei più bravi, poi c'è Morrone che io ritengo una persona sicuramente coi piedi per terra. L'allenatore ha fatto le giuste esperienze e secondo me è in grado adesso di incominciare a giocare gli assi. Ecco, io vedo il Frosinone, gli dico bravo, perché l'anno scorso si parlava anche di Grosso che potesse venire a Parma. Cioè, io vedo i club robusti quando non cambiano gli staff, quando cercano di avere continuità. Non cambiano, e qua lo diciamo per dire senza fare i cognomi ma facendo i nomi, non cambiano direttore sportivo ogni 2 o 3 mesi. Cioè tu devi avere un equilibrio, devi avere una continuità, devi continuare, per dire, attraverso degli aggiustamenti a rinforzare quello che hai. E secondo me un po' guardando dentro in casa, guardando dentro il club, è quello che dovrebbe cercare di fare il Parma. Ecco, tanti cambiamenti all'interno sicuramente impediscono di avere una visione a tempo medio. E siccome io penso che ci voglia una visione addirittura a tempo lungo, già non averla a tempo medio, secondo me, nelle programmazioni ti può dare fastidio.
E peraltro, insomma, rispondendo anche a un messaggio di prima, credo che insomma sia anche questo un po' uno dei motivi della frizione tra Kraus, ad esempio, e Fournier, insomma, il fatto di ricercare giocatori anche per il breve, per i risultati, insieme ai talenti,
certo,
insomma,
certo,
un discorso di divisioni, ecco, di lavoro che probabilmente non è stato lo stesso per lui, ma con altri dirigenti prima e durante, ecco, va aggiunto. E chiudo il discorso sul Parma, Vincenzo, chiedendoti: c'è Parma SPAL domenica, peraltro SPAL allenata da De Rossi, che però non vince da 7 gare. Su De Rossi ha detto Sabatini, Walter Sabatini, insomma, dirigente molto conosciuto, dice: se avessi potuto avrei preso De Rossi come allenatore nei club per cui operavo, senz'altro sono convinto che Daniele farà una grande carriera da allenatore, anche se adesso non ha una squadra modesta. Che partita ti aspetti?
Ma sai, a me le squadre, per dire, la SPAL ultimamente è andata sempre vicino a fare dei risultati e poi non ce l'ha fatta, quindi bisogna sempre stare molto attenti da queste squadre, perché arriva il momento in cui anche il risultato lo fanno, ecco.
Certo.
Cioè, io mi aspetterei, io non ti dico sogno, però vorrei vedere la continuità del Parma. Quindi ecco, diventerebbe molto importante, al di là del risultato, che per confermare la prestazione di Brescia, perché a questa squadra secondo me manca tutti ci aspettavamo la partita col Benevento, tutti ci aspettavamo delle partite a confermare i risultati precedenti che, come diceva la Gazzetta stamattina, abbiamo fatto spesso quando ci siamo trovati con le spalle al muro. Ecco, bisogna trovare invece la forza di fare risultati anche quando le cose vanno benino, insomma, per dare continuità. E io penso che anche che proprio sulla continuità del discorso che abbiamo fatto prima, guai a pensare che il Perugia piuttosto della SPAL, piuttosto del Como, piuttosto del Cosenza siano facili da affrontare, perché c'è talmente tanto equilibrio che anche l'ultima sicuramente è in grado di crearti dei problemi.
Ah, sì. È stato così, il Parma l'ha pagato a caro prezzo proprio sulla sua pelle, e staremo a vedere cosa ci dirà questo derby emiliano. Vincenzo, io prima però di salutarti ti chiedevo una battuta su questi mondiali, visto che tu hai sempre lo sguardo aperto a livello internazionale. Beh, insomma, allora se la finale poteva anche essere preventivata, insomma, tra Francia e Argentina, il resto ti chiedo cosa ti ha davvero sorpreso, se c'è un aspetto particolare, un giocatore.
Guarda, diverse cose. Ad esempio, penso che il Qatar sia stato fortunato da trovarsi una finale così, perché è una finale molto prestigiosa. Ecco, Argentina-Francia è una finale prestigiosa che avremmo potuto. Un'altra cosa...
Comunque storica, comunque vada a finire, peraltro.
Esatto. E poi il fatto che diventa anche normale che una squadra, quando fa male la prima partita, quando fatica una grande squadra, che parte malissimo, è destinata poi a fare bene nella continuità. Successe a noi nel 94, ma ricordiamo anche la Germania che aveva già perso, per dire, delle prime partite in altre competizioni. Ricordiamo ad esempio l'Argentina che a Italia 90 perse la prima col Camerun e poi arrivò fino in fondo, insomma. Ecco. E un altro, fammelo dire per il mio lavoro, il Marocco. Nel Marocco non c'era nessun giocatore con i bicipiti grossi, con la parte superiore del corpo enorme, con le lavagne per i tatuaggi. Erano atleti, grandi corridori, con grandi agilità, con ottima tecnica. Ecco, secondo me, per dire, il Marocco non ha perso di vista i giocatori del Marocco, quelli che secondo mio parere, secondo il parere di tanti preparatori, sono un po' diciamo così, l'esempio del calciatore da costruire. Grande corridore con grande capacità di accelerazione, di frenata, di cambio di direzione, però con quell'agilità e con quella coordinazione che vanno sicuramente a premiare anche i giocatori stessi sul piano della tecnica, perché per avere tecnica bisogna essere coordinati, bisogna essere dei ballerini, per dire. Sì. Ecco.
Perché se no, Vincenzo, o sei Mbappé, che c'hai la tecnica e un fisico da velocista, quasi alieno, se no ci devi lavorare. Sennò...
Alberto, io mi ricordo 5 anni fa, finale campionato europeo Under 19, in Germania, Stoccarda, Italia-Francia. Dopo 7 minuti siamo sotto 2-0 e io ti dico che poche volte nella mia vita non ho mai pensato in 2-0 di poter ribaltare la partita. Speravo che finisse presto la partita perché avevo paura di venire a casa perdendo una finale 6-7-0, era poi finita 3-1. Perché io ho negli occhi Mbappé della finale Under-19 e dove pensai di aver visto un marziano, ecco, perché è di una forza, di una velocità, di una personalità incredibile. E un'altra cosa che secondo me deve fare molto mea culpa al Brasile, che è uscito da questi mondiali, per dire, con delle esagerazioni di tatticismo come a volte capita a noi, perché il Brasile non può andare a casa da una competizione così senza aver mai rischiato nulla, continuando a passare il pallone, per dire, non in senso verticale ma in senso orizzontale, quasi aspettando il momento di perdere la partita. Ecco, ci sono nazioni con quella qualità lì che vanno a casa da questo mondiale sicuramente con dei rimpianti per non aver tirato fuori quello che valgono.
Sono d'accordo anche perché forse ci aveva la squadra più equilibrata delle ultime edizioni, il Brasile, insomma,
ci aveva dato l'impressione di essere forte anche in difesa, come poche volte ci aveva dato. Ecco.
Esatto. Staremo a vedere come va questa finale, sempre domenica, certo. Poi magari la ricommenteremo insieme. Vincenzo, grazie intanto di essere stato con noi, anche di questo aneddoto su Mbappé che insomma si fa sempre sentire, grazie.
Io mi ricordo sempre quel Mbappé lì, cioè, dopo 7 minuti speriamo che finisca in fretta.
Immagino,
la partita.
immagino. Grazie Vincenzo, grazie, grazie. Peraltro Mbappé che insomma un campionato del mondo l'ha già vinto, peraltro ci sarà nella Francia in finale anche Thuram che è nato a Parma, figlio di Lilian chiaramente, come è stato anche ricordato. In questi giorni girano anche questi filmati di Messi contro il Parma con la maglia del Barcellona a livello di categorie giovanili. E c'è anche il ricordo di questo, se ne è parlato in queste settimane, questo Noppert, portiere dell'Olanda, che stava per dare l'addio al calcio e invece poi per un motivo casuale è stato riconvinto, ha avuto un'altra chance. Aveva giocato nel Foggia pochissime apparizioni, ma quelle poche apparizioni le fece nell'anno dell'ultima Serie B del Parma, e lui permise al Parma di andare in Serie A, perché nell'ultima partita, quella del Parma a Spezia, c'era, come ricorderete, insomma, la partita contemporanea del Frosinone. Dopo il pareggio di Floriano del Frosinone, lui fece un mezzo miracolo, se non un miracolo vero e proprio, su una conclusione di Ciano del Frosinone, proprio nei minutissimi finali. Quindi, diciamo, c'è anche quell'aspetto parmigiano in questa storia. Allora, prima della pubblicità al volo, qualche messaggio. Vediamo, ce ne sono un paio che mi erano segnati. Ecco, requisiti per il posto di director sport: parlare bene l'inglese, dire sempre sì, scrive il nostro Cristian, un po' troppo cattivo questo messaggio. Invece c'è chi si concentra sulla spalla. Questa squadra negli anni scorsi abbiamo fatto sempre tanti regali, speriamo stavolta li facciano loro. Non nell'ultima apparizione casalinga, invece un 4-0 per il Parma. Poi c'è un messaggio appunto di Filippo che scrive: pronto chi Parma, buongiorno, intanto siamo palla in tribuna, comunque va bene, lascio seguire. Io mi chiedo perché in una piazza come Parma nessun giornalista dia peso all'addio di Fournier, solo Truppo di Parma Today ne ha parlato chiaramente, non mi venite a dire che i motivi sono personali di Fournier. Quarto dirigente scelto e cacciato da Krauso, vi sembra normale? Sapete qual è la verità? La qualità della squadra allo specchio anche di tutto ciò che la circonda, giornalisti compresi, che da 3 anni sono colpevoli di un'omertà imbarazzante nei confronti dei danni che ha fatto e sta facendo Krauso. Spero abbiate almeno il coraggio di leggere il messaggio. Filippo, per così poco, insomma, il coraggio si vede su altre cose, capirai, per leggere un messaggio. Comunque, ne abbiamo parlato, credo, per 20 minuti della trasmissione questa, nel servizio oggi al TG Parma, su 12 TV Parma, e in molte delle ultime 5-6 puntate sull'addio di Fournier. Abbiamo citato anche il collega Parma Truppo, che per primo aveva dato la notizia, giustamente, e questo è dovere deontologico. Abbiamo anche detto quali possono essere i motivi, le frizioni, anche prima con Vincenzo Pincolini al telefono, il fatto che insomma anche prospettive diverse di lavoro sui giocatori da prendere per l'immediato futuro o per quello un po' più lontano, anche probabilmente perché sono due figure decisioniste, Krause sicuramente lo è, magari si fa molta fatica, dopodiché qual è sicuramente la versione, se ce n'è una unica, come non credo, è difficile dirlo, lo si sa solo nelle stanze dei bottoni, però insomma ne abbiamo parlato perché questo è uscito e poi le testate che ne danno più o meno spazio sono scelte loro, però noi qua lo abbiamo fatto, quindi ascoltaci un po' meglio la prossima volta. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi il nostro ultimo ospite.
Palla in tribuna.
Oh, il mio villaggio da Mondoverde, il più grande visitato d'Italia, vi aspetta con grandi novità! Nuove ambientazioni, il presepe riflesso più grande d'Europa per gli amanti della tradizione, la slitta di Babbo Natale, un viaggio virtuale per grandi e piccini. Il villaggio di Babbo Natale è presso Mondoverde Garden, a soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada 1 tra Parma e Reggio. Per info e costi 0522 67 18 88 www.ilvillaggiodibabbonatale.net.
Prodotti che rispettano il benessere degli animali e delle persone a un prezzo speciale è il più bel regalo che possiamo farvi. L'eccellenza italiana Fiorfiore Coop del panettone o pandoro più ciliegia al cioccolato a soli 10 euro fino al 24 dicembre. La Coop sei tu.
e per la spesa a casa tua vai su easycop.com.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se sei nato tra il 1969 e il 1989, ci devi pensare. A cosa? Ad aderire alla campagna di screening per l'epatite C. Farlo è semplice e gratuito. Basta sottoporsi a un prelievo di sangue. Non serve la ricetta del medico, ma occorre la prenotazione dell'esame denominato HCV Reflex, che puoi fare online con il fascicolo sanitario elettronico oppure agli sportelli CUP dell'azienda USL o nelle farmacie che effettuano il servizio di prenotazione. L'epatite C è un'infezione del fegato che può diventare cronica e provocare malattie come la cirrosi e il tumore del fegato. Ma se è diagnosticata in tempo, può essere curata. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna. Abbiamo pochissimi minuti, ma ci faceva piacere avere con noi Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Scusami, ma sono andato lungo anche per una mia filippica contro un nostro ascoltatore, ma che ci stava, insomma. Però ci faceva piacere sentirti perché stasera torna Calcio e Calcio alle 21, come sempre con Francesca Mercadanti e Luca Ampollini. Ti chiedo un po' il menù di questa puntata.
Allora, con noi questa sera ci sarà, prima di tutto ti dico, l'ospite d'onore sarà Marco Piccioni, allenatore, collaboratore di Diversi, insomma uno che di calcio e di Parma ne hanno usato tanto e quindi sicuramente ci potrà dare qualche indicazione più su questa continua montagna russa su cui il Parma ci sta portando tra risultati positivi e negativi. Ci sarà poi il super tifoso, tornerà Angelo Sarao. Avremo poi in collegamento Luca Ferrari con Stefano Ramezzoni, un altro che insomma qualche suggerimento in più sul momento del Parma ce lo potrà dare. Poi per capire il polso della curva nord ritorna Domenico Di Donna, il Dido, che insomma cercherà un attimo di farci capire come i tifosi stanno vivendo questo momento, questo continuo saliscendi che come sicuramente avete già più volte detto durante Palla in Tribuna, insomma ci sta facendo capire un po' poco sulla davvero valore di questa squadra, anche se l'ultima partita ha dato un indirizzo nuovo dal punto di vista tattico e su questo parleremo, anche se avremo tante notizie anche sul mercato, perché il mercato comincia a diventare importante e abbiamo delle novità interessanti per gennaio.
Beh, immagino che su questo insomma ci sia soprattutto Luca Ampollini già molto on fire, come si dice adesso. Un po' quindi mercato, quindi diamo l'appuntamento perché insomma qualche nome c'è, ma e poi c'è questo Parma Spal che serve un po' per ridare continuità ai crociati.
Sperando finalmente di poter per due volte di seguito poter uscire dal campo e poi poter commentare positivamente la partita. Ore 21, SMS WhatsApp è sempre lo stesso, 333-9200-170, quindi a più tardi su 12 TV Parma.
Grazie Giuseppe, scusaci ancora per il ritardo, appuntamento alle 21, buon lavoro. Buon lavoro a Giuseppe Milano, noi siamo arrivati davvero al termine di Palla in Tribuna, ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, torniamo comunque domani sempre qui sulle frequenze di Radio Parma, un saluto.